Allora iniziamo subito i lavori. Cortesia, inviterei il primo relatore, che è Edward Barrett, del Center for Tax Policy and Administration dell'OCSE, il quale entrerà subito nel concreto di quelli che sono gli strumenti internazionali di contrasto all'elusione e appunto ci parlerà di quelle che sono le novità in termini di clausola del beneficiario effettivo e quindi delle modifiche che sono in corso a livello del commentario OCSE. Naturalmente questa clausola riguarda soprattutto gli articoli che interessano i dividendi, gli interessi e le royalties, soprattutto nelle varie convenzioni internazionali. Grazie.
Grazie, buongiorno, grazie dell'opportunità di essere qui con voi. Prima di cominciare, devo chiedere un attimo di pazienza con il mio italiano, però proverò e ci vediamo. Parlerò oggi della sentenza Velcro e poi darò una visione d'insieme delle proposte di modifiche al commentario agli articoli 10, 11 e 12 del modello OCSE. Il tempo è breve, quindi comincio subito con Velcro. Velcro Canada è una sentenza di 2012 della Tax Court of Canada, in cui l'amministrazione fiscale canadese non è riuscita ad utilizzare il concetto di beneficiario effettivo per negare i benefici di una convenzione fiscale al percettore di royalties. Velcro Canada pagava royalties a una società affiliata olandese. Poi c'era una ristrutturazione e l'affiliata olandese ha cambiato residenza nelle Antille olandesi. Non c'è una convenzione fiscale tra Canada e le Antille olandesi. Quindi per continuare di beneficiare della riduzione dell'aliquota della ritenuta alla fonte canadese sotto la Convenzione Canada-Paesi Bassi, il percettore delle royalties ha creato una società figlia olandese e ha assegnato il contratto di licensing alla figlia. E qui c'è una rappresentazione della struttura prima e dopo la riorganizzazione. La figlia, dopo la riorganizzazione, percepiva le royalties direttamente dalla società canadese, con l'obbligo di pagare alla madre, dopo 30 giorni, le royalties meno un margine. Questo margine poi era soggetto all'approvazione delle autorità fiscali olandesi. La società olandese era gestita da una società terza. Non aveva dipendenti, non aveva ufficio e le sue attività era di detenere azioni, prestare soldi e gestire diversi flussi di royalties. E come vedete è un caso piuttosto classico di 3D shopping. Non c'era sostanza nella società olandese. Nella sua sentenza in Velcro, la Tax Court of Canada ha scritto che si applica il test enunciato in Prevost Carr, una sentenza precedente della Tax Court, cioè bisogna esaminare quattro fattori: possesso, uso, controllo e rischio con riferimento al pagamento. E la Corte ragionava così, con rispetto al possesso, diceva che la società olandese ha depositato i proventi nei suoi conti bancari e i fondi sono stati mescolati con gli altri fondi della olandese. Rispetto all'uso, i fondi della olandese sono stati utilizzati per diversi motivi e non solo per pagare poi le royalties alla società madre. Rispetto al controllo, la società madre non controllava l'uso dei fondi della figlia. La figlia poteva utilizzare i fondi come voleva. E poi, in finale, con rispetto al rischio, nelle mani della olandese i fondi erano esposti a rischio di cambio e disponibili ai creditori della figlia della olandese. Quindi, dopo aver esaminato questi quattro fattori, la Corte ha concluso che la società olandese era il beneficiario effettivo delle royalties, nonostante la sua mancanza di sostanza. E una lezione importante di questa sentenza è che è importante riconoscere che le autorità canadesi non hanno cercato di applicare la clausola generale antiabuso nel diritto canadese. Il loro argomento era stato basato 100% sul beneficiario effettivo. Quindi non era un successo per le autorità canadesi. E come Velcro evidenzia, Velcro non è solo l'ultima in una serie di sentenze che hanno evidenziato la necessità di chiarimenti sul significato del concetto di beneficiario effettivo. E questo slide qui dà la storia del lavoro all'OCSE sul concetto. E il gruppo di lavoro numero uno del Comitato per gli Affari Fiscali dell'OCSE ha cominciato questo lavoro nel 2009 con la discussione di possibili modifiche al commentario a questi tre articoli. Poi, nel febbraio 2010, la discussione ha continuato con l'utilizzo di esempi per identificare gli elementi principali del concetto. Poi, nel settembre 2010, sulla base delle conclusioni preliminari delle riunioni precedenti, il gruppo di lavoro ha sviluppato proposte di modifica. Poi, nell'aprile 2011, c'è stata la pubblicazione di una discussion draft con queste proposte di modifica. E più di 40 commenti sono stati ricevuti dal pubblico su queste proposte. E questi commenti sono disponibili sul sito web dell'OCSE. Il gruppo di lavoro poi ha discusso i commenti nelle sue ultime tre riunioni con il risultato, come risultato c'è una nuova discussion draft. E questa discussion draft sarà pubblicato venerdì sul sito web dell'OCSE. Quindi voi avete oggi un'anteprima della discussion draft che sarà pubblicato venerdì. E parlerò adesso degli aspetti principali delle proposte di modifica al commentario. C'è solo una draft per discussione, ci sarà un'opportunità per commentare su queste proposte. Il periodo di commenti sarà aperto fino alla fine dell'anno. Quindi gli aspetti principali, modifiche simili sono proposte al commentario agli articoli 10 sui dividendi, articolo 11 sugli interessi e poi articolo 12 sulle royalties. Queste proposte di modifiche sono principalmente chiarimenti e vorrei adesso fare un sommario delle modifiche principali con riferimento a specifici paragrafi del commentario all'articolo 10. Ci sono 5 punti chiavi delle modifiche. Primo punto, con riferimento al paragrafo 12.1, e purtroppo non è tradotto in italiano, per adesso abbiamo soltanto la versione inglese. In questo paragrafo c'è un ricordo del motivo perché il concetto di beneficiario effettivo è stato introdotto nel modello è stato introdotto per rispondere a certe difficoltà collegate all'uso delle parole pagati a un residente negli articoli 10 e 11. E queste difficoltà sono collegate con l'interposizione di certi intermediari tra chi eroga un pagamento e il vero titolare del pagamento. E questi intermediari sono agenti e altre persone con un ruolo di fiduciario. Quindi qui c'è la proposta rispetto al paragrafo 12.1 del commentario all'articolo 10. E il secondo punto, sempre da questo paragrafo, è che il concetto deve essere interpretato in questo contesto, cioè il contesto, le ragioni per cui il concetto è stato introdotto nel modello. Il concetto non deve essere interpretato con riferimento al significato che potrebbe avere nell'ordinamento domestico. E qui parliamo soprattutto del diritto common law, il diritto dei trusts, e poi in molti paesi non c'è una definizione nell'ordinamento domestico. E poi sempre con riferimento a questi significati domestici, il termine beneficiario affettivo non è utilizzato in un'accezione tecnica e restrittiva, e deve essere inteso nel contesto e alla luce delle finalità di una convenzione fiscale. E qui c'è una nota a questo paragrafo per dare un esempio di un significato che beneficiario affettivo potrebbe avere nel diritto interno di un paese. C'è un esempio su un trust. Il terzo punto nel paragrafo 12.4, questo paragrafo spiega perché un agente o fiduciario non è il beneficiario effettivo del reddito. I suoi diritti di usufruire e godere del reddito sono limitati da un obbligo di trasferire questo reddito ad un'altra persona. Poi quest'obbligo dell'intermediario deve essere specificamente collegato con il pagamento percepito per squalificare l'intermediario come beneficiario effettivo. E questo paragrafo dà degli esempi di obblighi che un intermediario può avere che squalificano questo intermediario come beneficiario effettivo. E il quarto punto, il paragrafo 12.5, conferma la possibilità di negare i benefici di una convenzione a una persona considerata il beneficiario effettivo quando altre misure possono applicare. Queste altre misure possono essere clausole convenzionali antiabuso oppure clausole del diritto interno, del diritto domestico, substance over form, o altre regole domestiche del genere. Quindi beneficiario effettivo non è il solo strumento che le autorità possono utilizzare per negare i benefici di una convenzione quando c'è un abuso particolare nel contesto di pagamenti di dividendi, interessi oppure royalties. E l'ultimo punto che volevo enfatizzare è col paragrafo 12.6. Questo paragrafo ci dice che il significato di beneficiario effettivo nelle convenzioni fiscali è diverso dal significato che il termine può avere in altri strumenti internazionali. L'esempio qui abbiamo il contesto di antiriciclaggio. In questo contesto In questo contesto vediamo all'ultimo titolare di un bene quasi sempre una persona fisica, e questo non è applicabile nel contesto delle convenzioni fiscali. Questo poi è una visione molto veloce, molto breve delle proposte di modifica. Vi invito di consultare il sito web dell'OCSE venerdì, quando queste proposte saranno disponibili. Sono anche disponibile per rispondere a qualsiasi domanda sulle proposte, ma magari dopo il convegno.
Grazie.